Podcast, il settimanale, con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli.
Benvenuti e benvenuti alla puntata di questa settimana di Breakcast, il podcast di Brescia di Francesco Zambelli ed Emanuele Galesi. In studio, come al solito, ci siamo noi due. Ciao Emanuele.
Ciao Francesco e buongiorno a chi ci ascolta.
Il podcast Breakcast esce il venerdì, viene trasmesso il sabato alle 12.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Per essere sicuri e sicure di non perdersi nemmeno una puntata, ci si può iscrivere anche alla newsletter, che permette, insieme al sito, di fare una donazione all'associazione culturale In Primis che produce questo podcast che vive del sostegno di chi lo ascolta. Chi sceglie di abbonarsi alla newsletter con una donazione periodica riceve anche la trascrizione del podcast, comoda per cercare qualcosa o leggere qualche volta. Tra un attimo guarderemo insieme alcune delle notizie più importanti degli ultimi giorni. Emanuele, però, per cominciare ti chiedo di che cosa parleremo nel tuo approfondimento.
Oggi parliamo di erba alta, specifico.
E allora, cominciamo con le notizie in breve. Ci ha salutato, dopo mille e una notte, il Presidio 9 agosto, che dal 2021, appunto dal 9 agosto del 2021, aveva iniziato una lotta 24 ore su 24 contro il maxi depuratore progettato tra Gavardo e Montichiari per ripulire le acque reflue del Garda occidentale, deviandole dal corso naturale, quindi spostandole sul fiume Chiese, una battaglia che non si è conclusa e che anzi si sposta nei territori. A tal proposito, tra un attimo faremo un piccolo appello a chi ci ascolta. Ricordiamo prima però che il Presidio 9 agosto è un esempio di democrazia, perché in 3 anni di mobilitazione, nonostante le difficoltà, non c'è mai stato un incidente o un problema. La decisione del Comune di Brescia nel 2023 di non rinnovare l'occupazione di suolo pubblico aveva portato a ricevere costantemente delle multe, si calcola che siano circa 5.000 euro quelle che sono arrivate e che dovranno ancora arrivare, e che quando arriveranno, da chi verranno pagate? Dai soldi di chi passava in Piazza Duomo, quindi quegli stessi turisti in molti casi che secondo il Comune di Brescia sarebbero stati disturbati nell'anno della capitale della cultura. Mi viene da pensare, quanti sono gli eventi dell'anno capitale che si sarebbero svolti in Piazza Duomo? Tu Emanuele ne hai memoria?
Ma guarda, non ne ho la più pallida idea.
E invece sono circa 200 gli eventi di dibattito, musica, cultura che grazie al Presidio si sono tenuti nella stessa Piazza Duomo. L'appello che portiamo avanti è questo, perché il Presidio adesso esce da Piazza Duomo di Brescia, va sui territori, in particolare quelli del Garda e del Chiese, una decisione presa anche dopo la grande manifestazione di metà aprile che ha spinto la decisione di spostarsi appunto sui territori, quindi il Presidio diventa mobile e cerca un camper, un furgone, un qualcosa che sia funzionante e che permetta di muoversi in modo riconoscibile. Quindi se qualcuno o qualcuna che ci ascolta ha una soluzione o può aiutare in qualche modo, può contattare il Presidio o anche contattare noi, che poi aiutiamo a mettersi in contatto con il Presidio.
Sì, è significativo comunque il numero di eventi a cui tu hai fatto riferimento. E in questo lungo periodo il Presidio è stato anche un centro di dialogo, di incontro, anche in un periodo, quello poi successivo al Covid, in cui c'era necessità di ritornare a confrontarsi, guardarsi in faccia e avere anche un luogo fisico, insomma non solo i social ad esempio, su cui portare avanti battaglie, in questo caso giustissime. Io ero stato invitato una serata a un dibattito, anche perché non ero convinto della bontà delle ragioni di questo Presidio, e devo dire che successivamente, poi parlando con le persone, parlando con chi lo portava avanti, ho cambiato idea, ho avuto modo anche di approfondire meglio la questione del depuratore. Quindi hanno fatto anche un lavoro di informazione che io stesso ho potuto sperimentare.
E poi è stata un'occasione incredibile di messa a confronto di realtà diverse. Per esempio, uno a cui ero invece stato invitato io riguardava le lotte in montagna contro gli impianti di risalita a bassa quota, un tema di cui spesso ci siamo occupati anche nel nostro podcast. Già. chiuderà la scuola elementare di Navezze di Gussago. Nelle ultime settimane c'era stata una raccolta firme, attualmente ci sono tre classi, la prima, la terza e la quinta. Il sindaco di Gussago, Giovanni Coccoli, ha confermato che non è sostenibile. Le firme raccolte erano 1209, secondo il comune erano valide 981. Il motivo è il calo demografico. Non so, Emanuele, se un giorno torneremo su questo tema, ma comunque è un dato di fatto che negli ultimi 5 anni c'è stata una riduzione nel comune di Gussago, secondo i dati comunicati dal sindaco, di 18-20 nascite ogni anno. Quindi a settembre non ci sarà una nuova prima, proseguiranno la prima e la terza, che diventeranno seconda e quarta, e poi dall'anno successivo, quindi dal 2025-26, la scuola verrà chiusa. Emanuele, tu hai il telepass?
No.
Ti è mai capitato di prendere la corda molle, l'autostrada gratuita tra Ospitari, che è il preludio, insomma l'anteprima della Brebemine, per chi vuole proseguire poi verso quell'autostrada che collega, al di là del nome, non Brescia e Milano ma Chiari e Treviglio, o al massimo possiamo dire Melzo?
Allora sì, e ti dirò di più, ho avuto anche modo di andarci sopra in anteprima quando l'assessore in provincia era Parolini ai lavori pubblici. E devo dire che quello che tu, l'aggettivo che tu hai usato, gratuita, è sempre stata un'enorme falsificazione, perché in realtà non era mai stato previsto che fosse gratuita in qualche modo, perché l'autostrada è costata soldi pubblici, perché inizialmente i soci erano principalmente pubblici della società che gestiva l'autostrada, e poi soldi che comunque andavano recuperati. Credo che sia questo a cui tu vuoi fare riferimento.
Sì, e la collegavo al telepass, perché da luglio il telepass raddoppia il costo. Il telepass non è l'unico sistema di pagamento automatico in autostrada, c'è Unipol, c'è un altro sistema di Eni, ce ne sono probabilmente anche altri. Questa cosa però potrebbe essere rilevante se verrà attivato il pagamento del tratto di autostrada che dicevamo prima,
la corda molle.
Il pagamento infatti, come ricordavi, era previsto fin da quando è stata costruita. Per un po' di anni nessuno se l'è ricordato, però forse è sfuggito come avverrà il pagamento: a flusso libero, cioè senza caselli, con fotorilevamenti, e se hai l'app o il telepass o gli altri sistemi tutto ok, altrimenti ti arriva direttamente a casa. E se la prendi per sbaglio, e se non lo sai che c'è il flusso libero, ci saranno delle multe che ti arriveranno, anche 2 punti della patente se poi ti dimentichi di pagare. Vedremo comunque, perché su questa vicenda tiene banco il ministro dei trasporti Salvini, però di fatto per evitare il passaggio a pagamento servirebbero 400 milioni di euro. Una cosa che aggiungo è che buona parte di quel tratto esiste da 30 anni, quindi quando è stata costruita, gli espropri, che non sono una cosa che costa poco eccetera, era già stata pagata dalla collettività. Quindi è vero che era previsto fin dall'inizio, però forse è proprio a monte il modo in cui è stata costruita questa autostrada che aveva dei...
Sì, forse fin dall'inizio, poi come ho detto prima non è proprio tecnicamente corretto, perché ci sono stati dei passaggi successivi contrattuali che spiegheremo in una puntata dedicata al tema. Diciamo che la corda molle prima l'hanno pagata tutti, l'ha pagata Pantalone, poi all'epoca la provincia di Brescia spendeva e espandeva in maniera incredibile. Infatti poi ha avuto anche un bel buco di bilancio e poi insomma adesso per completarla è chiaro che i fondi vanno trovati da qualche parte.
Un velocissimo aggiornamento sulla comunità montana della Val Trompia, visto che ne avevamo parlato la puntata scorsa. Il nuovo presidente fino a giugno sarà Gianmaria Giardini, vicepresidente Barbara Morandi, e poi in giunta ci saranno Antonella Montini, Mauro Bertelli e Virma Vischioni. Chiaramente tutto questo, visto che durerà fino a giugno, ma è anche un po' un'apertura, un'anticipazione di quello che potrebbe succedere dopo giugno. E ancora, Garda 1 aveva chiesto un risarcimento per la cava Castella 2, pari a oltre 47 milioni di euro, chiesti al comune di Rezzato, che legalmente, mi viene da dire, non aveva permesso la realizzazione della cava Castella 2 sul suolo rezzatese, al confine con Buffalora, Castenedolo e Borgo Satollo. Era stato il Consiglio di Stato a bocciare il progetto e adesso insomma il Tribunale ha confermato che non deve esserci questo risarcimento. È chiaro che una richiesta del genere, 47 milioni di euro come risarcimento danni nei confronti di un comune, sarebbe stato un pericoloso atto anche intimidatorio, perché al momento c'è in ballo il ricorso contro la cava Castella 3, che è sostanzialmente un progetto identico a quello numero 2, presentato nel 2021, però approvato dalla provincia, su cui appunto ci sarà il ricorso anche questa volta da parte degli enti locali. Ultimissima cosa, Emanuele, la ex Tintoretto, è arrivato l'ok da Roma per i 69 alloggi e in particolare i 25 milioni che dovranno essere destinati per l'housing sociale. Ricordiamo brevemente la vicenda: 42 milioni del bando Pinqua destinati alla realizzazione di 270 alloggi. Adesso invece la commissione del Ministero delle Infrastrutture ha comunicato di aver accettato la proposta di realizzare 69 alloggi davanti alla fermata del metro di San Polino su un'area di proprietà del comune. Resta ancora però in ballo la vicenda con Redo, che prevedeva la realizzazione di 270 alloggi, poi Redo si è tirata indietro e il comune adesso dovrà continuare ad agire contro Redo.
Santo cielo, un'altra vicenda intricatissima. Parliamo di cose più semplici, parliamo di erba, non quella che pensi tu. Tra l'altro ne approfitto per fare un inciso: la marijuana, quella terapeutica, era stata al centro di una delle prime nostre puntate.
Forse era proprio la seconda o la terza.
Sono passati 2 anni da allora praticamente, non abbiamo festeggiato il compleanno, non chiedermi che giorno sia, ma ne approfitto comunque per ringraziare chi ci ascolta da allora e chi ha iniziato a seguirci lungo il cammino. Comunque, dicevamo dell'erba, quella alta. Sai che ci sono alcune città italiane come Bergamo, Bologna e Milano, o europee come ad esempio Francoforte, in cui l'erba negli spazi pubblici, che possono essere prati non edificati, campi, aiuole, parchi, viene tagliata in maniera diversa rispetto al passato. In alcuni casi non viene proprio tagliata, se non 2 volte all'anno. E questo ad esempio a Milano ha provocato addirittura polemiche con la destra, tipo Salvini, che proprio deve essere uno che nella vita ha un sacco di cose da fare, se può correre dietro a ogni sciocchezza, che ci ha costruito sopra una polemica accusando il sindaco Sala di volere risparmiare. Io lo dico subito, sono ultra favorevole a ridurre gli sfalci.
Ma anche a risparmiare in realtà non è che sia proprio una brutta cosa.
Sul risparmio poi vedremo meglio di cosa si tratta, in che termini avviene questo risparmio. Io comunque lo sono perché mi sembra assurdo vedere uomini e mezzi impegnati a rendere ogni fazzoletto verde che c'è in città una sorta di tappettino da golf. E lo sono anche perché so che ci sono dei benefici per il terreno e per gli insetti. E sono favorevole perché con l'erba, con i prati, mi sembra sempre che la gente abbia la sindrome del pelo superfluo, no? Come se fosse antiestetico vedere l'erba un po' più alta del solito. Oddio, riusciremo a cambiare le cose a Brescia? Non sono l'unico a chiederlo, sui social ci sono altre persone stufe di vedere questi tagli indiscriminati e ogni tanto devo dire i social sono utili se si hanno cose interessanti da dire, o come i giornali o qualsiasi altro mezzo di comunicazione. Perdonami la divagazione. Qui arriviamo alla notizia di questi giorni, uscita in poche righe alla fine di un articolo di Stefano Zanotti sul Giornale di Brescia, uscito l'8 maggio. La loggia ha avviato da alcuni mesi in via sperimentale lo sfalcio ridotto dell'erba, 1 o 2 volte l'anno in 2 zone della città. Il Parco Lussignoli, che in pratica è quello a ridosso del Museo di Scienze Naturali, con 1000 metri quadri, e il Parco delle Cave, fra i laghi Canneto, Girolotto, Bose, Fuserino e nelle aree esterne a questi laghi, con 120.000 metri quadri coinvolti. È un'ottima notizia. Speriamo che la sperimentazione venga estesa presto a tutte le zone della città in cui è possibile farlo, anche perché non stiamo certo parlando di una rivoluzione. Come abbiamo visto, altre città si sono già mosse in questa direzione. Su, dai, un po' di coraggio anche nel comunicare queste scelte. Dicevo comunque che per quanto uno si appassioni, è sempre bene rivolgersi a chi ne sa di più, no? Quindi ho contattato un agronomo, e non uno a caso. Ho contattato Mario Carminati, che è pure coordinatore, oltre ad essere agronomo, è coordinatore del gruppo di lavoro per il Piano del Verde di Bergamo, dove è stato appunto introdotto un nuovo sistema di sfalci. Gli ho chiesto di descrivercelo e di spiegarci quali siano i vantaggi di questo sistema, che prevede appunto una riduzione, una rimodulazione degli sfalci, partendo appunto dagli insetti, con la convinzione che tutelarli non sia un vezzo da illusi idealisti, perché sì, amiamo le farfalle o le api, ma che abbia a che fare con la nostra stessa sopravvivenza. Certo, poi api e farfalle sono belle, ma è un altro discorso. Sentiamo Carminati.
Innanzitutto va specificato che non si tratta di ridurre gli sfalci, ma di differenziarne la frequenza. Infatti parliamo di tagli differenziati e non tanto di tagli ridotti. Cosa vuol dire? Nelle aree a maggior frequentazione antropica si prediligono quindi tagli più frequenti con l'adozione della tecnica mulching. In sostanza l'erba viene triturata frequentemente in maniera da non danneggiare il prato e questo consente l'utilizzo di mezzi più leggeri e meno impattanti. L'erba sminuzzata viene completamente restituita al suolo e quindi possiamo anche eliminare totalmente i residui organici che per la normativa sono equiparati a rifiuti urbani. In sostanza otteniamo un prato più fitto e più calpestabile, un suolo più sano e abbiamo anche una minore ridotta incidenza di trasporti e di emissioni inquinanti. D'altra parte, invece, in aree molto ben circoscritte o anche in porzioni delimitate di aree più grandi, dove sia possibile una maggiore attenzione alla biodiversità e dove sia minore l'esigenza di una frequentazione assidua da parte delle persone, il taglio viene sensibilmente ridotto una o due volte l'anno, creando aree di rifugio per la fauna utile, soprattutto l'entomofauna, ma anche selezionando fioriture, cioè si interviene nelle zone dove ci sono le specie più interessanti e si opera in modo da lasciare che loro possano disseminarsi. Il taglio viene quindi eseguito tardi, a fine estate o anche in autunno, quando l'erba è semisecca e gran parte dei cicli biologici di organismi animali e vegetali si sono conclusi. I vantaggi quindi non riguardano solo gli insetti, ma in generale la biodiversità urbana. E un ambiente urbano più biodiverso è anche più equilibrato e più vivibile per le persone, perché eventuali pullulazioni di organismi indesiderati sono facilmente controllate dallo stesso ecosistema che è più stabile.
Perfetto, penso che la risposta sia chiara. Mi sono chiesto però, non è che siccome gli insetti sono piccoli, i vantaggi per loro sono trascurabili? Sentiamo ancora Carminati.
Gli scienziati ci hanno avvisato da tempo del rischio di una nuova estinzione di massa, peraltro già in atto. E questa estinzione di massa è dovuta principalmente alla perdita globale di habitat per le diverse specie viventi. Quindi, a causa del fatto che gli ambienti modificati dall'uomo ormai interessano la maggior parte della superficie terrestre del pianeta, tutelare la biodiversità non può essere perseguito solo nei lembi di aree naturali protette che sono rimaste. Questa strategia deve essere attuata all'interno degli ecosistemi modificati dall'uomo e in primo luogo nelle città. Per quanto riguarda i vantaggi per gli insetti, visto che la domanda verteva su quello, mi limito a ricordare che tra questi si annoverano tutti gli impollinatori come le api, il cui ruolo è fondamentale per gran parte delle coltivazioni alimentari e agrarie.
Benissimo, in generale quindi fa bene alla biodiversità questa pratica degli sfalci differenziati. Chi abbia studiato un minimo di scienza a scuola, un minimo, parlo della primaria, sa che l'ecosistema è appunto un sistema che è complesso, interconnesso e che quando si prende in considerazione una pratica come questa degli sfalci differenziati bisogna anche considerare altri fattori in gioco, ad esempio il suolo. Sentiamo cosa ci dice a riguardo Carminati.
I vantaggi per il suolo consistono in un maggiore contenuto di sostanza organica nel suolo stesso e quindi in una maggiore biodiversità. Ricordiamo che il suolo racchiude la maggior parte della biodiversità planetaria. Inoltre, intervenire in maniera differenziata comporta un minore compattamento del suolo, perché usiamo macchinari più leggeri nel caso del taglio mulching, oppure nel caso del taglio ridotto interveniamo con un minor numero di passaggi lungo le stagioni. Abbiamo inoltre minori temperature del suolo grazie all'erba più alta e quindi minore erosione che si accompagna al minor compattamento da mezzi meccanici. In definitiva abbiamo anche una migliore infiltrazione dell'acqua nel suolo e quindi, in altre parole, aiutiamo a contrastare l'isola di calore urbana e anche a contrastare alcuni effetti dei cambiamenti climatici come i regimi squilibrati delle piogge.
Dunque, ricapitoliamo. Ci sono aree dove l'erba viene lasciata crescere di più, con due soli sfalci annuali, e altre in cui la si taglia più spesso, diciamo 8-9 volte l'anno, lasciando i resti sul terreno in modo che vadano a nutrirlo. Questo è interessante, non l'avevo considerato quando avevo affrontato la questione degli sfalci. Avevo creduto che si parlasse soltanto di riduzione e invece proprio c'è una differenziazione. Significa, dove si interviene più spesso, che anche che l'erba rimane più bassa e più facile da tagliare senza l'uso di mezzi invasivi. E diciamo che questo però avviene dove effettivamente c'è necessità di frequentare. Ad esempio, considerando un parco, non è che tutte le aree del parco richiedono questo tipo di interventi, quindi va anche scelto bene dove si interviene in un modo e dove si interviene in un altro. Però allora, metti che nel parco ci siano appunto delle zone con l'erba più alta. Mi sono chiesto, non è che magari chi ha allergie rischia di soffrire di più?
Nelle aree a sfalcio frequente si favoriscono le graminacee, che sono capaci di accestire, cioè di formare numerosi culmi, cioè fusti, a livello del suolo. Al contempo, col taglio frequente, si impedisce alle graminacee di montare fioritura. Viceversa, nelle aree a taglio ridotto si favoriscono altre specie meno allergeniche delle graminacee e con fioriture utili per gli impollinatori. Quindi direi che il rischio di allergie diminuisce.
Perfetto, però non è che magari con tutta quell'erba alta alla fine ci troveremo pieni di topi e zanzare?
Per quanto riguarda le zanzare, è noto che questi insetti compiono il loro ciclo vitale per una prima parte in ambiente acquatico e quindi è molto importante evitare ristagni anche domestici e anche di piccole dimensioni, ad esempio l'acqua che ristagna nei sottovasi o nei bidoni d'acqua che teniamo negli orti. Il taglio dell'erba non ha nessuna influenza, ovviamente. Per quanto riguarda invece piccoli roditori, artropodi come le zecche o altri animali indesiderati, numerosi studi scientifici dimostrano che una maggiore biodiversità dei prati urbani riduce questo rischio rispetto ad ambienti ed ecosistemi troppo artificiali e troppo semplificati.
Ecco, a proposito delle zanzare, ti leggo ciò che scrive il Post nell'articolo che è dedicato all'importanza dell'erba alta. Qualcuno ha criticato l'iniziativa del Comune di Milano ipotizzando che l'erba alta favorisca anche la proliferazione di zanzare e dunque causi maggiori disagi. Ad esempio, se ne è preoccupato il medico divulgatore scientifico Roberto Burioni, a cui però ha risposto su Twitter, o X come vogliamo chiamarlo, l'entomologo Leonardo Forbicioni, bellissimo nome, detto tra parentesi, notando che un aumento della biodiversità favorirebbe anche specie di artropodi che predano le zanzare. Quindi insomma, a volte vengono buttate lì anche teorie un po' strampalate, per fortuna che poi c'è chi se ne occupa professionalmente e sa rispondere a tono. Ma tu pensa quante ne sa la natura, cioè comunque mette le zanzare ma mette anche i suoi antagonisti, a patto di lasciare loro un habitat. Però il dubbio dei topi mi è rimasto, allora ho chiesto a Carminati proprio se con l'erba alta ci sia stata un'invasione di topi a Bergamo, dove appunto gli sfalti sono già stati ridotti. Lui mi ha detto di no e ha aggiunto che i topi frequentano le aree dove trovano cibo, lo stesso che fanno i cinghiali ad esempio. Quindi il problema principale è non lasciare rifiuti in giro per strada nei parchi che possano poi attirare questi topi. Ultimo aspetto che volevo trattare è quello che riguarda i costi che citavi tu all'inizio. Visto che gli sfalci li paghiamo con le nostre tasse, non è opportuno chiedere che vengano fatti con maggior senno? Ecco, non è questione di essere per la decrescita felice, è questione di usare un po' di raziocinio. Sentiamo cosa ci dice Carminati a riguardo.
Direi che a parità di spesa si spende meglio. Nel caso delle aree a taglio frequente, con taglio mulching, la maggiore frequenza dei tagli è compensata dal fatto che si evita la raccolta e si usano mezzi più leggeri, con minori consumi, con minori emissioni e più produttivi in termini di resa oraria. Nel caso invece delle aree dove riduciamo il taglio a favore della biodiversità, il maggiore costo unitario, che è dovuto al fatto che l'erba è più alta del solito, viene compensato dal fatto che interveniamo meno frequentemente, no? E dal fatto che poi tagliamo l'erba quando è secca, ormai ha disseminato e quindi è meno impegnativa da tagliare.
Comunque, per questa iniziativa a Bergamo, la città ha ricevuto una menzione nell'ambito del premio La Città per il Verde, una menzione speciale per il progetto appunto della gestione differenziata degli sfalci nelle aree comunali. Il premio è istituito dalla casa editrice Il Verde Editoriale ed è l'unico riconoscimento nazionale assegnato ai comuni italiani che si sono particolarmente distinti per realizzazioni finalizzate all'incremento del patrimonio verde pubblico o che abbiano, attraverso programmi mirati, migliorato le condizioni ambientali del proprio territorio. Ti leggo però le motivazioni prima di concludere. La giuria assegna una menzione speciale al Comune di Bergamo per l'iniziativa Aree Verdi Comunali a gestione differenziato sfalcio ridotto. Da un lato sintetizzo per la biodiversità vegetale animale, ma senti qua, ottima l'iniziativa di spiegare con adeguata cartellonistica tali coraggiose scelte, perché si diffonda un nuovo concetto di prato che superi lo stereotipo del tappeto erboso sfalciato e curato. La manutenzione differenziata dei prati rappresenta un intervento ecologico attento al miglioramento della biodiversità, che in questo caso è stato sapientemente coniugato, concludiamo, con un'efficace attività di informazione e di formazione partecipata dei cittadini. Caro Comune di Brescia, cari comuni bresciani, seguiamo questo esempio, facciamo questi sfalci anche al di là, anche oltre queste sperimentazioni piccoline, e soprattutto comunichiamo bene, informiamo i cittadini e spieghiamo loro che è ora di uscire da quello stecchino del praticello curato che abbiamo in mente e che è superato.
Grazie mille Emanuele per questo approfondimento, noi ci risentiamo tra 7 giorni.
Ciao ciao!